Salve, siamo al telefono con Lorenzo Trombetta, giornalista, analista italiano, specialista di Siria e Libano. Con lui vogliamo parlare della situazione Libano, di questi ultimi, Libano e Siria di questi ultimi giorni, in particolare della Siria. E Lorenzo, grazie per aver accettato il nostro invito. Senti, ci fai un quadro della situazione oggi nelle regioni occidentali della Siria, nelle regioni costiere?
Sì, la situazione rimane molto tesa, perché si continuano a contare i morti, si continuano a seppellirli, a dove è possibile fare dei funerali, soprattutto moltissimi sfollati sono ancora nei campi o sono fuggiti in zone dove hanno potuto trovare rifugio, perché moltissime case sono state prese d'assalto, date alle fiamme. Ci sono anche delle zone dove non è facile il rientro, anche se non si è stati uccisi o feriti. Quindi una situazione molto difficile da analizzare, anche perché sono regioni montagnose dove l'entroterra, più che la zona costiera, a parte alcune località costiere colpite, ma l'entroterra, una serie di villaggi infilati tra le colline, alcuni dicono sono difficili da raggiungere per la presenza ancora di posti di blocco nella zona. Quindi una situazione tutta ancora da definirsi in una fine o allora in sospensione delle operazioni militari, così come hanno annunciato oggi da Damasco. Però questa sospensione o interruzione o conclusione, poi vediamo quello sarà, non ha evidentemente determinato il calo delle tensioni e le difficoltà proprio dell'immediato dal punto di vista umanitario.
Lorenzo, arrivano notizie anche di attacchi che hanno subito civili non alawiti, ma di altre confessioni religiose. Tu hai conferma di questo?
Sì, anche se inizialmente apparivano molto sporadiche, avevo raccolto due o tre nomi, poi ieri in realtà sono emersi numeri un po' più sostanziosi, ma parliamo sempre di non paragonabili a quelli che riguardano invece la comunità alawita. Una spiegazione che finora mi è sembrata plausibile, che è stata data da Ramid Rahman dell'Osservatorio dei diritti umani in Siria, è che in alcuni casi i cristiani sono stati confusi in mezzo agli alawiti, ma è vero che quelle zone sono a maggioranza alawita e i villaggi cristiani si trovano più nella zona sud, tra Tartus e Homs. Però è anche vero che, insomma, in un contesto come quello siriano, dove lo spostamento di popolazioni è presente da almeno una decina d'anni, è possibile che appunto delle comunità cristiane, famiglie, individui si siano trovati, diciamo, in mezzo a questa mattanza. Dico questo non perché per giustificare l'uccisione di Alawiti, evidentemente, ma perché è sembrata che l'uccisione di Alawiti civili sia stata sistematica da parte di alcuni gruppi armati proprio alla ricerca degli Alawiti stessi, mentre non c'è stato un atteggiamento di questi confronti di questo tipo nei confronti di altre comunità. Ecco perché appare che la presenza di cristiani sia più episodica e forse, diciamo, casuale, se questo è il termine che si può usare di fronte a tale tragedia. Non ci sono stati in questa fase, diciamo, di vendette contro gli alawiti, contro le comunità percepite vicine al deposto presidente Bashar al-Assad, non ci sono stati episodi di attacchi contro sunniti, per esempio, che hanno svolto, come è noto, ruolo di fiancheggiatori o di complice dello stesso regime Assad, perché non era soltanto un regime che usava gli alawiti. Però sappiamo che ci sono stati a Banyas, giovedì stesso, nel giorno in cui le violenze poi sono cominciate, sono stati degli attacchi da parte di miliziani, ex membri del regime, contro famiglie sunnite di Banias, che sono state indicate alle fonti come quelle che erano i parenti delle vittime del famoso massacro di Baiada, che è un quartiere di Banias del 2013. Ma anche su questo, diciamo, bisogna ancora lavorare giornalisticamente per avere tutta una serie di conferme. Questo per dire che un po' po' di cristiani e all'inizio c'è stato effettivamente un confronto sunno alawita, in particolare a Bani Hassan.
Lorenzo, leggendo quella che è la stampa vicina al presidente autoproclamato al-Shara, si ha una descrizione di quello che è accaduto, come di un tentato colpo di Stato o un tentativo di cercare di separare le regioni occidentali costiere della Siria dal resto del paese, le regioni dove vivono in maggioranza alawiti. E mentre invece leggendo altri siti, evidentemente non legati al governo, si parla di una grande vendetta, rappresaglia che c'è stata contro la comunità alawita, che è considerata, oltre ad essere vicina all'ex presidente Bashar Assad, ma come sappiamo per motivi religiosi, considerata apostata, sì, considerata infedele da parte dei musulmani più ortodossi, più legati appunto a queste formazioni estremiste. Ecco, se dovessimo tracciare come dire, un punto d'incontro tra queste due tesi, co come potremmo fare?
Io credo che le due tesi non sono necessariamente in contraddizione, perché l'elemento della vendetta, anche vendetta massiccia, collettiva, e lo sfogo di una rabbia provata, sedimentata per decenni, comunque almeno negli ultimi 14 anni, è un elemento che era presente anche prima dell'8 dicembre scorso, quando si è dissolto il precedente regime, ed era presente evidentemente anche in questi 3 mesi che hanno separato la dissoluzione del potere di Assad dal compimento dei massacri del 7 e dell'8 marzo. Quindi, quando questo tipo di rabbia e di atteggiamento violento nei confronti di un intero gruppo comunitario sarebbe esploso, poteva esplodere, questo forse era una questione di tempo e di contingenze. Io confesso personalmente di essere, questi anni, diventato un po' allergico alle teorie, non complottiste nel senso estremo del termine, ma quelle che individuano un disegno molto ampio e che in questo disegno include, queste ricostruzioni a posteriori includono tutta una serie di attori che avrebbero agito quasi di concerto con un piano molto articolato. Per carità, i piani articolati esistono e qualcuno li può autorizzare oppure mettere in pratica. Finora, ma io confesso di essere stato molto ventre basso sulla cronaca e ancora ho difficoltà a corroborare certe analisi, non trovo elementi sufficienti per immaginare che ci sia stato un progetto, possiamo dire, politico dietro a due, tre, forse quattro attacchi coordinati da parte di membri dell'ex regime alawiti contro le forze sunnite nella giornata di giovedì. Mi sembrano degli attacchi che volevano forse segnare un punto a loro favore, forse espressi anche in una condizione di fortissima tensione anche socio-economica. Non credo che dietro ci fosse la reale capacità, volontà politica di immaginarsi di ritagliarsi un pseudo-stato, magari protetto da qualche potenza regionale, di creare un piccolo stato degli alawiti, partendo da delle azioni militari che, per quanto clamorose, erano comunque insignificanti rispetto alle forze militari in campo, come poi purtroppo si è visto, purtroppo, in termini di persone uccise dai civili.
Lorenzo, un'ultima domanda. Come tutto questo si riflette poi all'interno di tutto il paese, in particolare a Damasco? Noi abbiamo visto scene di manifestanti che cercavano di protestare, questo a Damasco ieri, che cercavano di protestare contro i massacri e le stragi, che chiedevano appunto di mantenere l'unità nazionale, ed erano persone che forse in passato hanno manifestato contro Bashar Assad, persone che lottavano e si battevano per una Siria democratica, e che invece ieri forse si sono trovati di fronte a un'altra parte della Siria che forse ragiona in altri termini rispetto al futuro del paese. Tu, so che è molto presto per dare un giudizio definitivo, ma tu che idea ti sei fatto rispetto a questi riflessi, all'interno di tutto il paese e nella capitale?
Allora, sicuramente uno dei problemi che la Siria deve affrontare è la mancanza di una società politica matura, la mancanza anche di una generazione di elite politiche che possano fare le elite politiche nel senso positivo del termine. Diciamo, oggi chi guida il paese evidentemente nella migliore delle ca dei casi non ha esperienza. Non ha esperienza per guidare un paese così composito e così articolato, così ampio geograficamente, in un contesto regionale in continua trasformazione. A questo ci mettiamo che i quadri medio-bassi, poi quelli che vediamo nelle città agire, operare per conto di quel governo, di quell'entità, hanno loro un'esperienza e una pratica di violenza e di discriminazione quasi intrinseco per quello che hanno passato in decenni di esperienza dei loro padri, ma anche nell'ultimo decennio della loro vita, perché vedere anche le persone che hanno ieri disciolto con la forza quel sit-in a Piazza Merge a Damasco, immaginiamoci questi ragazzoni, questi sgherri che esperienza hanno avuto, da dove vengono e cosa adesso credono di poter fare stando nella capitale. Non per giustificare, ma per provare a contestualizzare, diciamo, le risorse umane e politiche oggi in Siria. E gli esponenti della società civile, gli avvocati, i giuristi, i costituzionalisti, quelli che appunto citavi tu, che si sono battuti per anni e hanno provato a mantenersi in Siria nonostante le difficoltà, sono una ristretta minoranza. E oggi invece di essere ascoltata vengono ulteriormente messi ai margini perché la classe, il nuovo governo, chiamiamolo così, non si fida, non si tenta di fidarsi di nessuno, tantomeno di persone che gridano, che rivendicano per esempio la laicità, e da un punto di vista di questo Islam politico al governo è contato a un sinonimo di apostasia, comunque di negazione della presenza di Dio. Ecco perché c'è una. Chi ha le armi oggi ha una visione politica con poca esperienza, anche piuttosto, diciamo, ristretta, non riesce ad allargare i propri orizzonti, non riesce ad affidarsi ad altre forze se non a quelle a loro più vicine, i fratelli d'armi, e il resto della società o è impoverita, come le élite che oggi sono al potere, impoverita culturalmente, oltre che economicamente, o ci sono queste piccole nicchie che si trovano ad Aleppo, ma soprattutto a Damasco, ma che sono completamente fuori dalla logica del potere in senso positivo, non hanno capacità oggi di influire sui processi di governo. Questo è quello che mi sembra di dire oggi, a 3 mesi dal cambio di regime in Siria.
Da Lorenzo, ascoltandoti me ne è venuta un'altra di domanda, mi dispiace, ma devo fartela, ma la Siria corre dei rischi di frantumarsi, così come si è tante volte detto, ma in queste ultime settimane abbiamo visto che da parte israeliana, ad esempio, c'è un forte intervento nel sud, occupazione di territorio e ci sono anche dei messaggi che vengono mandati ai drusi, ad esempio in Siria, nel sud della Siria, cercare quindi di sganciare quella parte del paese, come oggi ad esempio io registro che ci sarebbero, almeno riferiscono i mezzi di informazione israeliani, appelli da parte degli alawiti ad un intervento di Israele per proteggerli sulla costa. Noi naturalmente non sappiamo assolutamente se questo sia vero, corrisponda al vero, ma tu pensi che davvero ci sia un rischio che la situazione interna e gli interessi regionali possano frantumare la Siria?
Allora, la Siria è già frantumata, lui ha cominciato a frantumarsi, lo ricordiamo, dal 2012. Attualmente gli attori esterni, Israele, come hai detto tu, gli Stati Uniti e la Turchia, occupano militarmente la Siria e la occupano, al di là di quello che dice l'amministrazione americana, per il momento la occupano in maniera più o meno stabile. Questa presenza militare occupante straniera sicuramente complica le cose, non facilita, esaspera i rapporti tra le varie comunità siriane che in un modo o nell'altro sono coinvolti in queste occupazioni. Il caso di Israele è emblematico, perché cos'è Israele? È uno Stato che offre un modello contrario al modello di cittadinanza. È uno Stato fondato sulla discriminazione dei propri cittadini in base all'appartenenza comunitaria. Israele soffia sul vento, soffia sul fuoco della cosiddetta alleanza delle minoranze, ovvero cercare di costruire in tutto il Medio Oriente un patchwork dove le cosiddette minoranze, drusi, alawiti, curdi, sciiti, duodecimani per riferimento agli sciiti del sud del Libano, per esempio, devono essere separati, frazionati in sistemi di governo dove appunto la cittadinanza, pari diritti e doveri al di là delle appartenenze, non deve esistere. Il momento in cui l'8 dicembre è cambiato il governo e si è instaurato una nuova forma o comunque un tentativo di forma di governo in Siria, siamo effettivamente di fronte a un bivio. Se questa forma di governo, con tutte le difficoltà, effettivamente trova la possibilità di costruire un modello di governance alternativo a quello israeliano, alternativo a quello saudita, alternativo a quello iraniano, ovvero dove sia curdi, alawiti, drusi, sunniti e quello che è cristiani, ma sia prima di tutto cittadini, questo è un modello che può mettere in forte discussione invece il modello degli stati etnicamente puri o confessionalmente puri o quelli che giocano proprio sulla divisione interna per comandare, per avere un vantaggio sull'avversario. Evidentemente una Siria frantumata, non soltanto territorialmente, ma a livello comunitario, favorisce Israele, favorisce gli Stati Uniti, favorisce l'Arabia Saudita, il Qatar, la Turchia, tutti gli attori che non interessa una Siria unita, non interessa una Siria formalmente unita, se vogliamo, come un po' il Libano, ma di fatto dove ci sono una serie di clientele locali da sostenerle, da dire di sostenerle per poter poi usare in maniera appunto coloniale e neocoloniale le loro risorse. In questo senso leggerei gli appelli di Netanyahu alla protezione dei drusi o il tentativo, come appunto anche in questo momento la stampa israeliana fa, di citare dei signor nessuno alawiti che dicono vogliamo la protezione di Israele. Io in questi giorni ho parlato con moltissimi alawiti della costa. È vero, uno su credo una ventina di persone mi ha detto gli unici che potrebbero proteggerci sono gli israeliani, ma non ci fidiamo di loro. Per il resto non ho sentito nessuno, e questo l'ho confermato con tante altre fonti, anche più addentro di me, non ho sentito nessuno pensare che Israele possa seriamente difendere gli alawiti. Ricordiamoci che il precedente francese, 100 anni fa, la Francia ha imposto un suo mandato inizialmente sperimentando proprio questa divisione coloniale, creando uno stato degli Alawiti, lo stato dei Drusi, separando Damasco da Aleppo, creando lo stato di Damasco, lo stato di Aleppo, cercando proprio questa formula di dividere le comunità, di dividere i siriani sulla base della loro appartenenza, esasperando proprio questa appartenenza. I risultati sono sotto gli occhi di tutti.
Lorenzo Trombetta, grazie per aver accettato di rispondere alle nostre domande e ti auguriamo un buon lavoro.
Grazie a voi.